Margherita chiede la tesi. Vorrebbe un argomento di elettronica, fare esperimenti in laboratorio con tutte quelle valvolone. Ma il direttore dell'istituto le affibbia un argomento di elettrostatica di carattere compilativo. Scoraggiamento. Noia. Vecchie riviste dell'Ottocento sugli scaffali più alti, pagine ingiallite di volumi polverosi che nessuno apre da decenni. No, non è cosa per lei. Direttore, voglio cambiare tesi. Bene, ma ora a chi chiedere una nuova tesi? Fisica? Matematica? No, no. Astronomia. Ha dato un unico esame, però è stato interessante. Margherita sale risoluta il colle di Arcetri. Si imbatte nel giovane assistente del direttore dell'osservatorio astronomico, che è stranamente disponibilissimo e quasi euforico, le dà subito l'argomento della tesi.
Le cefeidi, i punti cardine dell'universo. Il loro splendore varia ciclicamente nel tempo e questo ci permette di misurare le distanze delle galassie, calcolando il tempo di ritorno del picco di luminosità.
Per lui quella è la sua prima laureanda.
Non iniziare mai a sviluppare senza aver controllato di avere a disposizione il liquido per il fissaggio. Trovarsi in camera oscura con le lastre sviluppate e senza il fissaggio è come andare al gabinetto e accorgersi che manca la carta igienica.
Per lei quello è il suo primo incontro con la spettroscopia stellare. C'è ancora un che di artigianale. Capire come funziona il piccolo telescopio sistemato in una cupola, imparare ad allineare il cannocchiale guida al telescopio, a usarlo senza far danni, a caricare nei contenitori le lastre fotografiche dove si formano le immagini, cioè gli spettri delle stelle, svilupparle, fissarle. È giugno. Tutte le notti di cielo sereno passate con gli occhi incollati al telescopio sulla terrazza dell'osservatorio di Arcetri. L'oscuramento ha il lato positivo di favorire le osservazioni. Sono gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale. Radio Londra dice che gli alleati stanno guadagnando terreno dalla zona della Certosa a sud di Firenze. Da nord, invece, dalla collina di Fiesole, sparano i tedeschi occupanti. L'osservatorio di Arcetri proprio nel mezzo. Vi arriva l'eco delle cannonate e frammenti di proiettili nel parco e sulla terrazza. Margherita torna a casa all'alba, cessato il coprifuoco.
La notte del 7 agosto, gli alleati rompono il fronte nemico ed entrano a Firenze. Nel fuggire, i tedeschi bombardano tutti i ponti sull'Arno, eccetto Ponte Vecchio. In città sono tutti senza luce, acqua, gas.
La tesi la scrive a lume di lampade a petrolio. E nel gennaio del 1945 si laurea! Liberazione!
Il 25 aprile e il 2 giugno 1946 il referendum, repubblica o monarchia. Per le strade, dappertutto, comizi e capannelli di gente che discute accanitamente.
È anche la prima volta che le donne votano.
È l'epoca di Calamandrei, Togliatti, De Gasperi. Margherita e Aldo corrono da un seggio all'altro per conoscere i risultati.
E sempre insieme,
su suggerimento di Aldo,
cominciano a scrivere articoli di divulgazione scientifica per un quotidiano di sinistra uscito subito dopo la guerra, il Nuovo Corriere di Firenze.
A lui piace occuparsi di storia della scienza e cercare aneddoti curiosi.
Lei ha lo stesso spirito di quando si divertiva a riscrivere le cronache delle partite della Fiorentina. Sono i primi passi nella divulgazione.
...1948. Dopo la sospensione di 10 anni a causa della guerra, si tiene a Zurigo il primo congresso dell'Unione Astronomica Internazionale. Il fisico Wilhelm Bade, dall'osservatorio di Monte Palomar, allora il più grande del mondo, ha scoperto l'esistenza di 2 popolazioni stellari, la popolazione seconda delle stelle più vecchie e più povere di elementi pesanti e la popolazione prima, più giovane e più ricca di questi elementi. Una scoperta fondamentale per capire come si formano e come evolvono le stelle. Le più grosse, nel corso delle reazioni nucleari che avvengono al loro interno, esplodono e seminano nello spazio interstellare gli elementi pesanti, i metalli. Sono solo delle impurità in un miscuglio di idrogeno e elio, impurità trascurabili. Eppure sono gli elementi che hanno permesso la formazione dei pianeti come la Terra e quindi anche quella degli esseri viventi come noi. Tutti gli elementi che conosciamo sulla Terra e che formano anche il nostro corpo sono stati costruiti dentro le supernove. Veniamo dalle stelle.
Ho sempre vissuto alla giornata, non ho mai programmato la mia carriera. Il segreto è lasciar correre un po' le cose. Nel 1948, dopo i primi lavori precari, Margherita torna come assistente volontaria all'osservatorio di Arcetri.
Il direttore Giorgio Abetti è un astrofisico di fama internazionale, eppure si interessa a ciò che fa anche l'ultimo dei suoi allievi. E poi i ricercatori e gli assistenti. Non voglio tenerli bloccati qui, in ostaggio e in ossequio a me, che non amo i baroni d'Ateneo. Voglio che vadano all'estero e li aiuto perché ottengano borse di studio, perché si confrontino, come ho fatto io, con istituti importanti del mondo intero. E poi voglio che siano informati, al corrente dei fondi a disposizione. Voglio parlare con loro di problemi scientifici, ma anche burocratici. C'è bisogno di una mentalità nuova.
Spronata da Abetti, Margherita fa richiesta e ottiene una borsa di studio di 6 mesi al prestigioso Institut d'Astrophysique di Parigi. Inserirsi in un gruppo di ricerca straniero, potersi occupare in astrofisica dei settori all'avanguardia.
All'inizio, però, Challenge, il direttore, la mette in un gruppo di lavoro a fare una serie di misure ripetitive degli spettri per determinare la temperatura superficiale e la luminosità delle stelle e così risalire alle loro distanze dalla Terra.
Margherita chiede il permesso di utilizzare quello stesso materiale spettrale per una sua ricerca originale.
Bah, sarà una scusa per andarsene a zonzo a Parigi, pensa Challenge, ma poi... quando vede i risultati glieli fa addirittura pubblicare sugli Annales d'Astrophysique, la maggiore rivista francese a diffusione internazionale.
Tornata in Italia, continua a pubblicare articoli, Margherita, sulle stelle blu, sulla cronosfera del Sole.
Come possono fare le donne a fare carriera in ambienti maschili e competitivi?
Con la grinta, mai smettere di lottare. Nel 1954 Margherita supera l'esame e diventa assistente di ruolo alla cattedra di astronomia.
Però all'osservatorio di Arcetri un nuovo direttore è subentrato ad Abetti e vuole incentrare le ricerche sul Sole.
Lo spazio per i lavori di Margherita si sta restringendo.
Inoltre, con Aldo vivono ancora a casa dei genitori di lei.
Così decidono per un trasferimento all'osservatorio di Merate, in Brianza, per abitare finalmente da soli negli appartamenti assegnati ai dipendenti. Un'intera giornata di viaggio attraverso gli Appennini, non c'era ancora l'autostrada del Sole, a bordo della giardinetta appena acquistata, e arrivano all'osservatorio. Come benvenuto? Gli sgonfiano le ruote dell'auto parcheggiata.
Forse perché è l'unica automobile.
Oltre a quella del direttore, che comunque provvede subito a cambiare la sua e a dotarsi di una vettura di cilindrata maggiore, perché, si sa, è la cilindrata che fa un direttore.
E una semplice associata non può venirsene impunemente con una giardinetta e pensare che noi ce ne staremo qui a guardare.
Zeta, il direttore dell'osservatorio, è un tipo molto burocratico. Manda sempre delle circolari interne, anche se nell'istituto sono soltanto in quattro. Il direttore, Margherita e due colleghi, poco più vecchi di lei, che però sono soltanto dottori, mentre lei, con la libera docenza, ha diritto al titolo di professore. Ma nei pomposi ordini di servizio su carta intestata inviati quotidianamente, Zeta chiama
professori i due colleghi maschi e dottoressa l'H.
Sarà uno sbaglio, pensa Margherita la prima volta. Dottoressa H? Sarà un altro sbaglio, pensa Margherita la seconda volta. Alla terza, titoli corretti a penna e gli rimanda indietro la circolare. Conviene mettere le cose in chiaro subito, senza timori e senza nemmeno tanti drammi.
Come osa questa tizia fiorentina venire qui e mettersi a osservare? A osservare davvero, qui, all'osservatorio? L'unica cosa che osserviamo qui dentro è un rigoroso silenzio. Silenzio e solerzia. Nessuno pensi di dire che il collega lascia la giacca all'attaccapanni e la luce accesa di notte per far credere di stare ancora lavorando quando è già tra le braccia di Morfeo. Osserviamo il silenzio. Ci rassegniamo scrollando le spalle quando il direttore, appena appena un po' geloso dei nostri risultati, stacca la spina, ci ruba le lastre.
Ma l'incontro con la pochezza non la contamina, non le toglie l'aria. L'aria la prende continuando ad osservare, continuando le sue ricerche, non si fa distrarre, non cade nella trappola. La sua fiducia in se stessa, nella scienza, è una fede concreta, fondata sulla lotta quotidiana che fa fare un piccolo passo avanti ogni giorno. Constata la pochezza? E va avanti. Dispone di un buono spettrografo e del secondo telescopio più grande in Italia negli anni 50. Uno Zeiss da un metro di diametro. Osservazione al telescopio sono molto dure, e non solo per il freddo e l'umidità. A volte, per osservare una stella allo zenith, cioè sulla verticale rispetto al suolo, ci si deve quasi sdraiare per terra. Quando osserva una stella vicina all'orizzonte, invece, sta arrampicata su una scala. Una posa può durare anche 5 o 6 ore. E devi tenere sempre l'occhio al telescopio per mantenere la stella nella fenditura dello spettroscopio. Da sola, in una cupola, al buio quasi completo, guardando il puntino luminoso nella fenditura. Per tenersi sveglia, la radio a tutto volume, con qualche musichina allegra, ballonzola in giro per la cupola. Attenta a non urtare lo strumento.
Sì, lo guarderò, ora non ho tempo, mi lasci lì il manoscritto.
Passano i giorni. Buongiorno, direttore, per caso ha letto...
No, non ho avuto tempo.
Direttore, buongiorno, ha poi letto...
Ecco, stavo per farlo, ma vede...
Direttore, è riuscito a leggere...
Domani.
L'ha letto?
L'ho letto, signora.
Ah, bene, grazie.
Lo pubblicherò sugli atti della Società Scientifica Lombarda.
Lombarda?
Lombarda.
Ma è una rivista che nessuno conosce all'estero. Lo leggeranno solo i soci e forse neanche quelli.
Buonasera, signora Hack.
Il secondo lavoro meratese fa la stessa fine. Seppellito. Ma al terzo, Margherita scrive a Zeta. Lo accusa di ostacolare le sue ricerche e viene pubblicata. Come si deve.